Torniamo in Germania, abbiamo visto che stanno preparando un riarmo da 1.000 miliardi e come lo faranno, dice First Post, Germany to increase debt.
Sì, qua dice, questo è il giornale, la televisione dell'India, dice l'Europa, dice questa televisione dell'India, dice l'Europa ha paura di Putin, adesso comincia ad armarsi sul serio, perché l'America ha detto che non vuole più pagarli. Quindi come si armano? Si armano con i soldi che non hanno. Va bene, come si armano? Dice qua, Germany to increase debt, traduce.
Aumenta il debito della Germania.
Ecco, cioè si armano col debito, si armano con soldi che non hanno. Stolti. Oh,
E suppongo che segue anche la Francia, l'Italia.
la Francia è la prima.
Tutti aumentano i debiti.
La Polonia, legge la Polonia. Hai
Poland to bring back landmines.
capito? Oh, allegria. La Polonia ha deciso di ricominciare ad usare all'occasione le mine. Le mine è l'inquinamento peggiore che esiste, perché dopo finita la
Oh,
guerra le mine
ah
rimangono,
sì.
perché gli egoisti che le hanno messe mica vanno a togliere, perché sono egoisti.
E quindi
In
continuano a
Vietnam
fare
i bambini
vittime.
stanno ancora morendo
Ecco.
mentre giocano a pallone per le mine anti-uomo. Mine anti-uomo studiate a non uccidere l'uomo, ma solo a distruggergli una gamba, perché un soldato che gli manca una gamba dà più problemi che un morto. Morto seppellisci, invece uno che gli manca la gamba, l'ospedale, questo e quell'altro. Quindi sono studiate appunto per solo fargli perdere una gamba. Orribili!
Quanto malvagità.
Quanta malvagità. E qui, siccome i soldi non ce li hanno, allora hanno deciso di indebitarsi, non con sciocchezze. Van der Leyen dice 800 miliardi di euro, un trilione. Ma l'Europa non ce li ha. Si indebitano, pazienza. Cioè, noi sappiamo che la paura di Putin, ok, è tutta una scusa per convincere i pagatori delle tasse. Ecco, mettere paura, arriva Putin! E allora paghi, e allora mettiamo tasse perché arriva Putin. Poi c'è quell'altro, Macron Napoleon III, o quarto, il terzo e il quarto perché erano tre, quindi adesso questo è il quarto. E quelli che lo seguono vogliono che l'Europa diventi una superpotenza per rimpiazzare l'America. Quindi cosa hanno fatto? A partire dall'accerchiamento della NATO per provocare la Russia, il colpo di Stato dalla CIA e dei filonazisti di Kiev per provocare la Russia. E poi 40 persone furono bruciate vive ad Odessa, bruciate vive dai filonazisti tipo Zelensky, bruciarono vive in un edificio 40 russi che abitavano ad Odessa. C'era un movimento a Odessa. Furono bruciati vivi nel 2014. E da allora, ma anche da prima, l'Europa dei guerrafondai come Macron, come Zelensky, von der Leyen, il resto della mafia globale, cercano solo scuse per sottomettere chi, come la Russia, non si lascia o comprare o strumentalizzare a questo scopo. E per questo scopo che la Russia è stata provocata a questa guerra, perché loro, i globalisti occidentali, Bruxelles e New York, non Trump, che non c'entra col globalismo mondiale, che lui è un governo intermedio, ma vediamo cosa succede al prossimo voto, perché questa mafia la sta lunga. Capite? Per questo che hanno provocato la Russia in questa guerra, perché la vogliono spazzare di torno perché loro possono avere strada libera per conquistare il mondo, ma non ci riusciranno in base alla profezia. Ma nella loro conquista mondiale qualcosa gli è andato storto. Cioè, sappiamo cosa, no? La Russia dice no, non ci sto, no, non mi faccio vincere 4-4-8. Ma cosa fa? Ha rilanciato la Russia. La Russia è stata tanto maleducata da rifiutarsi di farsi sconfiggere in Ucraina. Ha anzi ha vinto la guerra, cosa che non era nei piani assolutamente dei globalisti. E allora i colleghi globalisti e la CIA, ok, la CIA e l'America, sono stati talmente maldestri che non sono neanche riusciti ad uccidere Trump, ci hanno provato due volte. E ora sono nei guai, perché Trump non è morto. E adesso Trump, va bene, sia Trump che la Russia, non ne vogliono sapere di farsi mettere sotto i piedi. Dunque, fallimento su tutti i fronti nei piani dei globalisti. Insomma, si stanno strappando i capelli. Però spariranno? No, non spariranno, perché sono un mucchio di guerre che stanno arrivando in base alla profezia. Guarda, coincidenza, proprio 3 giorni fa, Trump, che è sopravvissuto a due attentati, Trump ha persino declassificato i documenti sull'attentato che uccise Kennedy, proprio 3 giorni fa, cioè 3-4 giorni fa. Documenti che i globalisti non hanno potuto bruciare, volevano, ma non hanno potuto. Insomma, qualche documento sono stati obbligati a lasciare negli atti. Adesso si vedrà cos'è che è rimasto. Non mi aspetto molto, sono passati 60 anni dall'omicidio di Kennedy. Cioè, in sostanza, almeno per ora, più storto di così, le cose non potevano andare per quegli iellati, infelici, globalisti, che solo bramano il potere mondiale. E a questi qua Dio manda sempre all'aria i loro piani. Ultimamente proprio non gliene va una bene a questa gente, da quando ha perso Biden. E adesso un'altra coincidenza: da un po' di tempo gli eventi mondiali, cioè, vanno storto. Cioè, da quando Putin ha preso il potere, tutto sempre andare a favore suo della Russia e della Cina. Va bene? E, guarda caso, tutto secondo le profezie. Ma questa è gente che la Bibbia non gli dà importanza. Eppure è l'unico posto dove trovi la verità. Cioè, chi vuole conoscere il futuro, leggete la Bibbia, studiate le profezie. Noi abbiamo un piccolo corso biblico che spiega le profezie, piccolo, però le spiega un pochino, abbastanza. Va bene, e allora cosa ci dicono le profezie? Che saranno proprio loro, Russia e Cina, che arrafferanno il potere mondiale, anche se sarà solo per 42 mesi striminziti. Questo però è profetizzato nell'Apocalisse 13, verso 5. E Apocalisse 11, versi 2 e 3, profetizza potere mondiale dell'anticristo. Ma questi stolti di Bruxelles e compagni non mica vanno a leggere la Bibbia. Non ha bisogno della Bibbia loro. Non ha bisogno di Dio, gli basta il diavolo e le sue bugie. Ma queste cose noi le sappiamo. Perché? Perché siamo il popolo di Dio. E sono 2500 anni che Dio ci dice questa profezia. Talmente sono importanti. Tra l'altro le profezie conclusive prima del ritorno di Cristo. E allora, quelli che ci sono molti che aspirano oggi, che cercano, che lottano, ci sono diverse auto in competizione alla Formula 1. Va bene, che aspirano al traguardo, arrivare al traguardo del nuovo ordine mondiale. E tutti in competizione tra di loro.
Cioè, che vogliono il potere.
Sì, ci sono, è come tante auto che fanno la gara a chi arriva prima, mentre viaggia si sparano a vicenda. Mentre fanno la gara si sparano a vicenda. Guarda, c'è un club, una fazione mafiosa, sono i globalisti occidentali. Questa fazione mafiosa è guidata da America, Gran Bretagna e Francia. Loro guidano il nuovo ordine mondiale occidentale. L'Italia fanalino di coda. Va bene. Però anche all'Italia non gli dispiacerebbe, signor Draghi e compagni. Poi c'è un altro ordine mondiale che vuole conquistare il mondo. Qual è? L'islamico. E questo guidato, cioè attualmente guidato dall'Iran e dalla Turchia, sono loro che guidano la gara. Poi c'è un altro ordine mondiale massonico, va bene, qui ho fatto una piccola lista per chiarezza. Poi c'è un ordine mondiale massonico che, sapete, è formato dai ricconi mondiali e comprende capoccioni simili all'Egregio Bergoglio, i gesuiti, che nella Bibbia, tutto questo è profetizzato nella religione ecumenica mondiale che troviamo nella storia del falso profeta di Apocalisse 13, verso 11 e Apocalisse 19 e 20. Se scritto le vuoi leggere o cosa? Ecco.
Le posso, sì, Apocalisse 13.
Allora, questo è il nuovo ordine mondiale, religioso, massonico, che comprende anche molte chiese cristiane. Ci sono chiese protestanti e anche cattoliche che fanno parte dell'ecumenismo mondiale, va bene? E quindi anche i massoni e tutto quanto. Tra l'altro, il signor Bergoglio, mi pare alcuni mesi fa, ha organizzato in Italia un incontro Chiesa Cattolica Massoneria. Ma a te chi ha accidenti te l'ha detto di fare un incontro con i massoni? Pezzo di eretico che non sei altro. Questo qua, sotto sotto, capito? Sta cercando di trovare un dialogo tra massoneria e cattolici. Ha fatto un incontro, hanno fatto alcuni mesi fa, ne abbiamo parlato alla radio. Vabbè, leggimi quella scrittura. Apocalisse 13:11, qui stiamo parlando del nuovo ordine mondiale in gara, guidati da attivamente da Bergoglio, che adesso fra poco vediamo se com'è la sua salute. Vabbè, andiamo.
Poi vide un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.
Ecco.
Apocalisse 13, 11.
Ecco, leggete il resto del capitolo, vedete che lui è quello che spinge il marchio della bestia, eh? L'immagine, il computer, intelligenza artificiale, eccetera. Abbiamo spiegato queste cose, no? E anche, vabbè, e poi andiamo al finale. Che fine farà questo grande profeta? Cioè uno che seguirà Bergoglio, suppongo, se questo qui sta morendo, sarà della sua dinastia. Apocalisse 19:20, la fine del falso profeta, che sarà quello che sarà.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19, verso 20.
Quindi se Bergoglio è quello che io credo che lui sia, lui farà compagnia a questi qui di sicuro. Se io, mio piccolo discernimento mi ha guidato bene. Quindi questi sono i nuovi ordini mondiali che mirano a conquistare il mondo e sono in competizione. E poi c'è l'ultimo impero mondiale, no, c'è l'ultimo nuovo ordine mondiale, anche lui in gara, ed è quello che vincerà la gara, che diventerà a tutti gli effetti l'ordine mondiale. L'impero mondiale. Va bene, e questa cordata è guidata dalla Russia, con la Cina che la supporta, ma è la Russia però la guida, e poi seguito dall'Islam, che non riuscirà ad avere il suo impero mondiale, non credo affatto, ma in base alle profezie, Ezechiele 38 dall'1 e 5, vediamo l'Islam che segue Gog, che sarebbe l'anticristo, Ezechiele 38. 1 a 5. E allora poi ci sono questo Gog sarà seguito anche dalle 10 nazioni di cui la Bibbia parla, Daniele capitolo 7, Apocalisse 17, 10 nazioni. Allora questo impero, questo ordine mondiale, c'ha un nome nella Bibbia. La Bibbia parla di questo nuovo ordine mondiale in gara per ottenere quello che Bruxelles e l'America vorrebbero, l'America di Biden, quell'America lì. Ci sono due Americhe, ricordatevi, eh? Due Americhe. Sto parlando dell'America delle capre, quella di Biden, che adesso ha perso il voto. Quindi Questo nuovo ordine mondiale guidato dalla Russia, nella Bibbia c'è un nome ed è chiamato Gog e Magog. Gog sarebbe la guida di Magog. Magog nelle enciclopedie principali, Magog sarebbe la Russia. E questo è il nuovo ordine mondiale che prenderà il controllo, guidato dall'Anticristo, ed è profetizzato in Apocalisse capitolo 13. Voi potete leggere per conto vostro. Ecco.
Quindi allora, questi sono i diversi, quelli che competono per il potere mondiale. Come hai sì. detto, sono i globalisti occidentali, sono quelli islamici, sono i massoni e poi anche la Russia con la Cina.
Ecco, e questo sarà quello che vincerà, lo dice la Bibbia. Dove sì. lo dice? Ripeto, Ezechiele 38 dice che Gog e Magog conquisterà Israele. Va bene, e in Apocalisse 13 dice che conquisterà il mondo. Dove? Uh-huh. Apocalisse 13, verso 13, la seconda parte, dice tutto il mondo seguì la bestia. Vogliamo leggere qualche scrittura su questo?
Sì, è questo che dobbiamo studiare e capire bene, quello che si avverrà, quello che si
sì,
compierà.
Sì, vedere se io sto dando i numeri,
sì.
nel qual caso dovreste scrivere e giocare all'otto, sto scherzando, se sto dando i numeri o se veramente sono profezie. Guarda, cominciamo con Ezechiele 38, 1 a 6, ma andiamo velocissimi, eh? Se volete approfondire, corso biblico è a vostra disposizione. Vai, Angela.
Verso 2,
rivolgi?
Rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog.
Ok, allora, qui Dio sta parlando al profeta e dice, guarda Gog, sappiamo che è l'anticristo, del paese di Magog, e ripeto, le enciclopedie, le migliori dicono che Magog è la Russia. Anche Giuseppe Flavio, il grande storico ebreo, nel primo secolo lui scrisse che Magog era la Russia. Allora, quello che oggi si chiama Russia. A quel tempo no. Però ha indicato la zona, diciamo, a nord del Mar Nero, Mar Caspio. Mar Nero, Mar Caspio, la zona nord di lì. Dicevano gli antichi scrittori, quella è Magog. Allora, e dice, profetizza contro di lui. Allora, qui Ezechiele profetizza, quindi questa è una profezia contro. Non vi confondete, non è a favore. Uh-huh. Qui Ezechiele profetizza contro Gog, verso 3.
E di, così parla Dio il Signore.
Ok, com'è che parla Dio? Saltiamo. Verso 4. E qui il profeta si rivolge a Gog e dice tu e tutto il tuo esercito, vabbè, tu e tutto il tuo esercito, tu Gog, verso 5, con
persiani, etiopi e gente di Put,
la Libia,
tutti con scudi ed elmi, Gomer
cos'è? Abbiamo studiato e vuol dire Europa.
Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma.
Togarma, attenzione, è il vecchio nome di Turchia. Andiamo verso 8, negli ultimi?
Negli ultimi anni verrai
contro
Israele.
Contro Israele, capito? Quindi questa è la profezia, chi lo segue? Lo segue l'Europa, lo segue l'Islam,
sì.
lo seguono.
Sì.
E, allora, verso 38, 8, qui non vediamo tracce dalla Cina, qui. Questo qui è... Qui siamo nella fase di Armageddon, quindi può darsi che io ho detto che potrebbe essere che prima di arrivare ad Armageddon, che c'è infatti in Ezechiele, in Daniele 11 al verso 44-45, lì c'è una grande guerra, la quinta guerra dell'Anticristo, e lì c'è una grande guerra. Che avviene anche in Oriente, dice proprio in Oriente, e lì io ho detto che può essere che sarebbe una guerra atomica tra l'India e la Cina, e lì si distruggono a vicenda, forse per questo che qui la Cina sicuramente è coinvolta qui, perché parla di 200 milioni di soldati che attraversano l'Eufrate, vedi Apocalisse capitolo 9. E qui la Cina manderà dei soldati, però a livello di direttivo, di leadership, è la Russia che fa tutto, Gog e Magog. Allora, in Apocalisse 13,5, Vuoi andare lì?
Sì. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Apocalisse 13,5. Allora, dicevo prima appunto che il potere del diavolo, dell'anticristo, non durerà tantissimo, durerà 3 anni e mezzo. E qui, dove prendiamo questa cifra? Per i fratelli nuovi sto parlando. La prendiamo dall'Apocalisse 13,5, dice il suo potere di agire sarà per 42 mesi. Ecco, attenzione che Dio mette limite al diavolo. E cosa farà questo quando avrà il potere? Perseguiterà i cristiani. E dove lo dice? Angela, Daniele 7, devi andare?
Sì.
Al 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Daniele 7,25.
Profezie queste che i fratelli maturi conoscono molto bene, però studiamole velocemente adesso per i fratelli nuovi. Daniele 11,36, qui vediamo che lui si proclama Dio.
Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Daniele 11,36.
Ecco, siamo arrivati al finale qui. Allora lui si presenta come Dio. Ogni imperatore romano si presentava come Dio perché non vuole, perché non è un caso, non è a caso. Gli imperatori romani dovevano atteggiarsi come dei, come anche i faraoni ed altri. Perché? Non volevano che arrivassero i sacerdoti, le sacerdotesse. Roma aveva sacerdotesse, profetesse aveva, che potessero profetizzare contro l'imperatore, perché anche lui era Dio. È un Dio. E l'anticristo sarà, siccome Apocalisse 13 dice che l'impero mondiale dell'anticristo sarà una continuazione dell'impero romano, quindi l'anticristo sarà un altro imperatore romano, infatti il finale è più terribile. E lui, anche lui, si proclamerà come Dio. Il Papa, per esempio, lui è infallibile, no? Quando vuole decide lui, no? Lui è Cristo in terra. Anche quello è in linea con il sistema di questi anticristi, che tutti gli anticristi si credono Dio, anche il Papa. Va bene? E cioè il rappresentante di Dio. Cioè, vabbè. E allora dice, pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dèi, va bene, e si esalterà al di sopra di ogni Dio. Daniele 11,36. Ecco, aspettiamoci questo, che sta per arrivare un politico mondiale che si esalterà al di sopra di ogni Dio, ma lo vediamo già nella politica degli anticristi, di Bruxelles, dell'America, dappertutto. Loro sono al di sopra della Bibbia, al di sopra della parola, al di sopra della vita, perché loro possono abortire quando vogliono. L'anticristo ci sguazzerà. Assolutamente lui si troverà il modo di presentarsi al di sopra di ogni Dio. Dice, guarda questi religiosi, sono sempre a litigare, islamici, ebrei, e cristiani di qua e di là. Adesso io sono Dio. C'ho la mia immagine qui, l'immagine della bestia, c'ho questo computer che è perfetto, intelligenza artificiale, lui non sbaglia mai. E l'ultima scrittura, ti do Angelina, Daniele 11, devi andare al 16.
L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Daniele, ecco. 11, verso 16.
Ecco, scusate, sono degli appunti che ho preso, li ho presi male. Questo qui parla del tempo prima dell'anticristo, che è tipico di invadere quello che è chiamato paese splendido, Israele. Israele è sempre preso di mira prima dell'anticristo e anche dopo. Però l'anticristo comincia dal verso 21. Ci siamo?
Sì.
Comunque questo è interessante, che anche prima gli anticristi sempre volevano conquistare il paese splendido. Allora, in conclusione, prepariamoci che vengono tempi difficili. Quello che è successo in Ucraina è niente. Non è niente, perché sarà a livello mondiale. Però Gesù dice in Apocalisse, la parola dice in Apocalisse 12:14, che il Signore avrà un posto di rifugio per la sua sposa e lui si prenderà cura di lei. Quindi
Amen.
Gioite, fratelli,
Amen.
Il Signore è sempre con noi. Amen.
Grazie Gesù.